considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto per questa nuova settimana della vostra trasmissione preferita. Siamo ancora indignati per la morte di questi tre cani che facevano parte del World Dog Show a Bologna. Sono stati tenuti al caldo, senza acqua, chiusi nei furgoni. Naturalmente EMPA e altre associazioni si muoveranno a proposito di una di quelle morti assurde, indegne, che davvero ci fanno arrabbiare. Tenetevi liberi domani sera alle 21 perché c'è la presentazione del libro di Massimo Filippi, Laica Forse, Ortica è l'editore, e sarà a Legnano in via Giolitti al 14 alla libreria Nuova Terra. È un libro molto bello, Massimo Filippi è un nostro amico, ve lo raccomandiamo domani sera alle 21 a Legnano. Poi una notizia sfiziosa ci arriva dall'Università del Salento: hanno dedicato ad Alberto Angela una nuova specie che hanno scoperto, una specie marina, e avrà il nome appunto di Alberto Angela, uno dei grandi divulgatori italiani. Ma adesso do il benvenuto a Rosario Balestrieri, che è qui per la nostra rubrica mensile Cari Estinti. Ma prima della rubrica c'è qualcosa da commentare. Buongiorno Rosario.
Buongiorno Cecilia. Sì, diciamo che ci tenevo, come siamo scritti prima, a commentare il caso della cornacchia di Pordenone, che mi indigna particolarmente da ornitologo e da persona, diciamo, che ama, diciamo, gli esseri viventi. Io credo che si stia proprio quest'anno più degli altri alimentando una deriva anche nell'ambito della comunicazione.
Sì.
Cioè quello di individuare una micro criticità ambientale con la fauna selvatica e trattarla come un colossal grottesco che peggiora di molto la situazione, e questo lo si vede come vengono montati i servizi anche nei TG nazionali, in cui si racconta la vicenda intervistando i passanti.
Sì.
E credo selezionando volutamente le risposte più simpatiche, quelle più estreme, perché poi quando vai in quei territori in realtà quell'urgenza, quella quel dramma non lo ritrovi. Mi rifaccio anche al caso dei pavoni di Punta Marina.
Certo.
Quindi sì, mi sembra un crescendo, cioè quasi uno stile per massimizzare visualizzazioni e inseguire l'algoritmo della comunicazione, soprattutto social, invece che di servire con dei servizi di informazione per cercare di risolvere un problema. Sono rimasto veramente scioccato già con i pavoni.
Sì.
Che nonostante appunto era un problema ornitologico, io ho avuto un'unica intervista praticamente in quel periodo dal The Guardian, dall'estero.
Sì.
Nessuna trasmissione praticamente italiana, che tutti i giorni ha trattato la vicenda, ha mai pensato di intervistare un esperto. Cioè, mi sembra proprio un modo per peggiorarle la questione e non trovare una soluzione. Venendo proprio alla Cornacchia di Pordenone, considerando che tra circa 10 giorni i piccoli saranno involati e gli adulti, quindi diciamo, i genitori di questo nido di Cornacchia non avranno più nessun comportamento difensivo nei confronti della prole, io credo che due cartelli che suggeriscono a chi teme questo uccello, che ricordiamolo non è un tirannosauro,
certo,
è di 400 grammi con un'apertura alare che è più, diciamo al massimo arriva a un metro, se tutto va malissimo possiamo avere una beccata. E come ho anche scritto sul mio post, cioè in un paese in cui negli ultimi 10 anni abbiamo avuto oltre 200 morti per la caccia, per l'attività venatoria, fra cacciatori, passanti e escursionisti, e non si è mai pensato di chiudere la caccia o di limitarne per evitare feriti e morti. I feriti negli ultimi 10 anni sono stati oltre 700. Poi si pensa di abbattere un animale perché può beccarti. Cioè io trovo veramente pazzesco, veramente.
Sono assolutamente d'accordo con te, caro Rosario, e rimando tutti a leggere il tuo post, Rosario Ballesteri, perché è davvero molto molto importante.
Ci sono due coccodrille ed un orangotango, due piccoli serpenti.
Estinti.
Il Noè nella foresta andò e tutti.
Questa è la sigla della rubrica mensile di Rosario Balestrieri, che è arrivata alla sua ultima puntata di stagione. Di cosa ci parli oggi, Rosario?
Allora, io diciamo, come dire, nel affrontare le varie puntate di questa rubrica, appunto di questo anno insieme, diciamo, mi sono lasciato diciamo, coinvolgere dalla mia formazione zoologica, soprattutto ornitologica.
Sì.
Ho cercato di uscire anche dall'ambito degli uccelli per dare una panoramica più vasta, ma mi sono accorto che avevo lasciato indietro degli organismi importantissimi che spesso generano quelle che chiamiamo estinzioni a cascata, cioè le piante. Diciamo che quando si estingue un animale è una perdita enorme, e anche quando si estingue un animale, talvolta questo può generare l'estinzione di altri animali o di altri organismi. Un po' ne parlammo quando ne parlammo appunto della pulce del condoro della California, che ovviamente si era estinta quando il condor sarà molto rarefatto, però diciamo, quando si estingue una pianta, soprattutto se questa è importante da un punto di vista trofico o strutturale, possiamo avere un'estinzione successiva anche di 10 o addirittura 30 altre specie. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, le piante, che ricordiamo essere dei produttori primari, quindi che generano sostanza organica che poi viene consumata appunto dai consumatori, per cui dagli erbivori, sì, dai carnivori, dai superpredatori, può proprio togliere il terreno sotto i piedi a molte specie che inevitabilmente precipitano nell'oblio estinguendosi. L'altro aspetto fondamentale delle piante è di tipo ecologico-strutturale. Le piante spesso creano tridimensionalità in un territorio. Immaginiamo un ambiente quasi bidimensionale, che può essere una distesa di fango, una spiaggia, ovviamente avremo organismi a più livelli, ma se invece immaginiamo una foresta, i livelli aumentano moltissimo, perché abbiamo appunto il suolo, la zona di calpestio, ma poi i sistemi e gli organismi che lì vivono si arrampicano fino alla volta diciamo fino alla canopia, sì, della foresta, per cui una pianta è fondamentale sia da un punto di vista strutturale che appunto alimentare. Il primo caso che ti voglio citare è un caso storico, ma comunque di estinzione dovuta all'uomo. È diciamo tra le prime, se non la prima estinzione storica riportata, e fu riportata appunto da Plinio il Vecchio nel 79 d.C. ed è l'estinzione del Silphium. Una pianta che ricorda, diciamo, nell'aspetto, per chi la conosce, la ferula, il finocchio selvatico. Era una pianta molto molto apprezzata da greci e romani, perché veniva utilizzata per scopi alimentari, fondamentalmente come spezia. Veniva anche chiamata pianta miracolosa perché veniva spesso usata in medicina, ma soprattutto come contraccettivo. Questa pianta diciamo, inizia ad avere un valore equivalente proprio al suo peso in oro, per cui puoi immaginare la caccia al silfio che si diciamo,
scatenò, certo.
Scatenò. Per cui nella zona in cui viveva, cioè la Cirenaica, l'attuale Libia, diciamo, si andarono a raccogliere fondamentalmente tutti gli individui appartenenti a questa pianta, e questo, diciamo, complice anche la deforestazione per il pascolo degli animali, generò una vera e propria trasformazione ambientale che causò l'estinzione locale anche di tutta la fauna associata a, diciamo, all'alberatura e alla, diciamo, alla presenza del silfio. E questo, non abbiamo i dettagli delle specie estinte perché, come abbiamo detto, l'estinzione storica in cui le ricerche sono fondamentalmente paleoecologiche, quindi è più legato a un'estinzione di interi, diciamo, sistemi. E invece, dove abbiamo i nomi e cognomi delle specie estinte, sì, a causa di un'estinzione botanica, e fondamentalmente nella flora, diciamo, cancellata alle Hawaii. Praticamente abbiamo avuto con diciamo, la colonizzazione della Hawaii da parte dell'uomo e diciamo, sia la deforestazione e l'introduzione di specie aliene associate al bestiame, quindi per rendere produttive quelle aree, sono state incendiate, rase al fuoco, rase appunto le foreste di una flora diciamo, associata davvero importante, e Ibisco defus praticamente è il genere delle piante che è stato eliminato praticamente, e questo ha estinto in pratica diverse specie di uccelli come il mamo delle Hawaii, il mamo di Kauai, la chiloa. Questo è un genere anche qui di diverse specie, e vi suggerisco di andarle a cercare sul web perché sono tutte specie davvero belle esteticamente, non che questo tolga importanza alle specie non di bell'aspetto.
Certo, noi non siamo su questo, non facciamo discriminazioni, però
davvero ci dà l'idea di quanto la natura, volendo un po' semplificare, si sia sbizzarrita in forme e colori che abbiamo cancellato fondamentalmente. Perché si sono, diciamo, estinti fondamentalmente? Perché queste piante, le lobelie arboree, avevano dei fiori tubulari molto grandi e venivano impollinate da questi uccelli che avevano tutti dei becchi molto particolari, dei becchi estremamente lunghi e ricurvi, adatti ad entrare in queste corolle, sì, quindi erano fondamentalmente nettarivori. E questa specializzazione estrema ha fatto sì che quando questi alberi caratterizzati, questi fiori, sono ridotti e poi estinti, non è che potevano mangiare altro,
sì.
Per cui c'è stato appunto anche la rarefazione e l'estinzione di quest'altra specie. Tieni presente che appunto il Nukupu è uno dei pochissimi uccelli in cui i due pezzi che costituiscono il becco, no? Il becco abbiamo una parte alta e una parte
certo.
bassa, sono completamente diversi. La parte alta è lunga e ricurva, la parte bassa è dritta e molto corta. Anche questo aspetto della morfologia così peculiare ovviamente si è estinto insieme alla specie. Per cui, come dire, è veramente triste vedere quanto una pianta estinta possa
portare con sé, insomma, delle conseguenze insospettabili.
Che, come abbiamo detto, appunto a cascata, ma poi può avvenire anche il contrario.
Cioè?
C'è un aspetto molto curioso, perché spesso si pensa, quando pensiamo all'estinzione, a una specie in particolare che è molto simpatica, poi era l'icona dell'albero azzurro, per cui chi ha vissuto l'infanzia, l'adolescenza con l'albero azzurro si ricorda il dodo, no? E quando pensiamo all'estinzione del dodo ci dispiaciamo, perché immaginiamo questo uccello così particolare che ormai nessuno può vedere vivo e che fondamentalmente nel 1600 è stato sterminato. Ma più di recente, nel Novecento, si è notato che c'era un albero, rinominato l'albero del dodo, che fondamentalmente aveva individui solo di un'età superiore all'estinzione del dodo.
Mm.
E quindi? Si chiama il tambaloque, questo albero, un nome scientifico un po' complesso, però in pratica si è visto che questo albero del dodo aveva i semi rivestiti in maniera molto spessa, e questi semi avevano la necessità di passare nel ventriglio di un grosso uccello per essere pronti alla germinazione. In questo modo l'albero si assicurava un processo di dispersione ed evitava che le plantule della pianta germinassero sotto la chioma. Quindi questi semi venivano mangiati dai dodo, che andavano in giro per l'isola,
sì.
E dopo averli ingeriti defecavano i semi pronti a germinare lontano dall'albero che li aveva generati. Il classico processo di dispersione.
Sì.
Quindi fondamentalmente, quando il dodo si è estinto, questa pianta non ha più germinato i semi, per cui abbiamo solo alberi di un'età superiore a 300 anni.
Che incredibile.
Si sono fatte delle prove e si è visto che si può facilitare la germinazione di questo albero, l'albero appunto del dodo, mangiare questi semi ai tacchini. Si può avere lo stesso sistema. Quindi in realtà quest'albero non si è estinto, si chiama estinzione funzionale.
Mm.
Che cos'è? E quando una specie è talmente messa male in natura che non riesce più a completare il proprio ciclo vitale, fondamentalmente di solito non si riproduce più, o non riveste più quel ruolo ecologico, perché gli individui sono talmente pochi, quindi non riesce più ad avere un impatto sull'ambiente in cui vive. E quindi di solito si usa l'estinzione funzionale quando parliamo o di animali di cui sono rimasti pochissimi individui non riproduttori, o sono soltanto riproduttori negli zoo, e quindi non si è estinta ancora, nel senso che è una specie che possiamo ancora vedere in vita, ma fondamentalmente è il suo impatto in natura non si osserva più. praticamente.
Senti Rosario, parlando proprio di piante e di che cosa vuole dire la complessità, insomma, di vita che c'è intorno a un albero, mi piace citare un'operazione che è stata fatta dall'Università Milano Bicocca assieme all'ospedale San Raffaele di qui a Milano, che è stata la messa, il salvataggio, diciamo così, dell'ultima popolazione milanese del cerambice della quercia, lo dico in italiano, è stato praticamente esportata, diciamo così, questa quercia morta che però aveva al suo interno appunto le larve di questo prezioso insetto, insomma è stato messo in una riserva, è stata un'operazione complessa ma che è assolutamente un esempio di come sia possibile intervenire in modo positivo a proposito della preservazione di alcune specie, insomma, di cui noi neanche ci accorgiamo. Come sappiamo, gli alberi morti sono in realtà una fonte di vita incredibile, però insomma, per la pulizia dei giardini molto spesso vengono eliminati senza pietà.
Infatti, assolutamente, io poi, diciamo, come forse ricordo che volta ne ho parlato, prima di lavorare in un ente di biologia marina al CNR, ero in un ente invece che si occupava di gestione forestale, diciamo, il mio dottorato in gestione forestale, per cui quando lavoravo su quest'altro fronte mi ricordavo proprio la ricchezza di quelle che vengono chiamate isole di senescenza all'interno dei boschi, che sono fondamentalmente delle aree che non vengono tagliate, in cui si consente agli alberi di poter diventare vecchi, perché questo aumenta la biodiversità, la foresta del bosco notevolmente. E poi ricordo che insieme ai forestali andavo per boschi, diciamo, dalla foresta di Tarvisio fino alle Serre Calabre, diciamo, nei nostri rilievi contavamo quelli che tecnicamente vengono chiamati morti in piedi, che sarebbero gli alberi che appunto sono, sì, non sono più in vita, ma che non sono ancora caduti, e quindi che rappresentano dei veri silos alimentari per un'infinità di specie, tra i quali i miei amati picchi,
certo,
che ovviamente trovano in questi alberi una dispensa pronta, e spesso il successo riproduttivo dei picchi, e non solo, dipende se nel bosco abbiamo appunto aree con alberi vecchi o dei morti in piedi.
Senti Rosario, io ti ringrazio, ti saluto, ma voglio leggerti un messaggio che ci arriva da Daniela, che dice: bravissimo Rosario Ballestieri, avevo condiviso già ieri le sue sagge parole su Facebook, hai dato veramente un'immagine della realtà distorta che ci circonda rispetto alla cornacchia, agli animali in genere e alla natura. Ogni volta che sento i telegiornali o leggo certi commenti su questi mostri che vanno uccisi, pericolosissimi, naturalmente molto ironica, mi verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere. E cara Daniela, ecco, mi sembrava bello leggerti questo messaggio, perché... perché sì, episodi come quelli della cornacchia di Pordenone sono da sottolineare come esempio non solo di stupidità, ma anche di cattivo giornalismo, di cattiva informazione, cattiva comunicazione.
Sì, è proprio quando la comunicazione distorta crea un problema invece di risolverlo.
Rosario, noi tanto ci sentiamo prima della fine della stagione, però questa era l'ultima puntata di Cari Estinti.
Sì, grazie infinite.
Grazie a te come sempre.
Lo spazio, e poi l'anno prossimo ci inventiamo una nuova vita.
Naturalmente, naturalmente. Un abbraccio.
Ciao.
Ciao. Rosario Ballestieri, ornitologo della Stazione Zoologica Anton Nord, Dorna, ma divulgatore. E tanto altro. Oggi chiudiamo la trasmissione con la sigla di Cari Estinti. Però voi non dimenticate di seguire la trasmissione per, come sempre, dopo le notizie delle 12.30. Ma andate anche a vedere Instagram e Facebook, Considera l'Armadillo, perché insomma ci teniamo a darvi tutte delle cose, delle cose. Un'aquila reale, un gatto, il topo, un elefante. Non manca più nessuno, sola non si vedono i due leocorni. Un bacio da Cecilia Di Lieto, a domani. Il mare.